Apriamo la parola di Dio nel libro degli Atti, al capitolo 8, versetto 1. Atti, capitolo 8, versetto 1. Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti dispersi per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. E alcuni uomini pii portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Ma Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno, annunziando la parola. Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Gli spiriti immondi, infatti, uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Ora in quella città vi era da tempo un uomo di nome Simone, il quale esercitava le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un grande uomo. E tutti, dal minore al maggiore, gli davano ascolto, dicendo: «Costui è la grande potenza di Dio». E gli davano ascolto, perché già da molto tempo li aveva fatti strabiliare con le sue arti magiche. Quando però credettero a Filippo, che annunziava la buona novella delle cose concernenti il regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, uomini e donne si fecero battezzare. E anche Simone stesso credette, e dopo essere stato battezzato, stava di continuo con Filippo. E vedendo le opere potenti e i segni che erano fatti, ne rimaneva stupito. Ora gli apostoli che erano a Gerusalemme, quando seppero che la Samaria aveva ricevuta la parola di Dio, mandarono loro Pietro e Giovanni. Giunti là, essi pregarono per loro, affinché ricevessero lo Spirito Santo, perché non era ancora disceso su alcuno di loro, ma essi erano soltanto stati battezzati nel nome del Signore Gesù. Imposero quindi loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Or Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Tu non hai parte né sorte alcuna in questa cosa, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità». E Simone, rispondendo, disse: «Pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada». Essi dunque, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme dopo aver evangelizzato molti villaggi dei Samaritani. Amen. È un brano molto ricco, un brano veramente pieno di rivelazioni su rivelazioni. Se ricordate, giovedì scorso abbiamo riflettuto sul capitolo 5, sugli apostoli liberati dal carcere e sul consiglio del Sinedrio ad opera di Gamaliele. E continuando la meditazione in questi giorni sul libro degli Atti, mi sono soffermato su questo particolare capitolo perché è una situazione particolare. Intanto vediamo proprio come il capitolo inizia e si vede chiaramente che la Chiesa in questo momento, in questo periodo, è perseguitata. La Chiesa è perseguitata. In Israele proprio stava avvenendo un processo che confermava proprio la tragica scelta del rifiuto di Gesù come Messia. Il versetto 1 inizia proprio con scritto: Saulo approvava la sua uccisione. L'uccisione, sappiamo, di Stefano. E è meraviglioso perché proprio nel versetto 1 c'è scritto che I discepoli furono tutti dispersi per le contrade della Galilea e della Samaria, ad eccezione degli apostoli. Questo fa veramente riflettere, dobbiamo veramente soffermarci su questi aspetti, perché tante volte vediamo che le situazioni, le cose, io ho attraversato veramente un periodo, un mese e mezzo, di virus in virus, di malattie, e uno dice: ma il mio corpo non funziona più, allettato proprio, senza forza, non... Ma il Signore ha un piano. Noi dobbiamo sempre tenere presente che Lui è l'Onnipotente. Qui in questo momento vediamo proprio che la Chiesa è perseguitata. Saulo approva la decisione relativa alla lapidazione di Stefano, e c'è una chiara persecuzione contro la Chiesa, e a causa di questa persecuzione avviene una dispersione di discepoli. Filippo discese in Samaria. Ma tutto questo non ci parla del fatto che Gesù ha un piano. Quando anche le situazioni, i castelli crollano, le guerre avanzano, il Signore ha un piano. Si stanno comunque attuando i suoi piani. Lui è l'Onnipotente, Lui è il creatore di ogni cosa. Lui è colui che è, che era e che sarà. Lui è l'Onnipotente. Vedete, riflettendo su questo, uno può dire: ma come, la Chiesa perseguitata, non funziona niente, qui i discepoli dispersi, e allora non facciamo altro che abbassare, chinare il volto, guardare dentro di noi, vedere la nostra miseria, il nostro fallimento, perché certamente siamo esseri umani, ma poi dopo la casa rimane vuota, disadorna. Cosa succede quando una casa rimane vuota, disadorna? Che dopo tornano altri spiriti. Così non deve essere, così non deve avvenire. Lo scopo, io riflettevo proprio mentre pregava il fratello, lo scopo di queste riflessioni deve assolutamente, tassativamente e senza se e senza ma essere per la sua gloria. Il nome di Gesù deve essere sempre glorificato da ora e per sempre. E questo avviene ed avverrà a prescindere dai contesti, dalle situazioni. E questo lo vediamo chiaramente in questo versetto. Furono tutti dispersi per le contrade della Giudea. Ma chi ha permesso che questi discepoli fossero dispersi? È un piano del Signore che si stava mettendo in atto, molto, molto chiaramente. Or Filippo discese nella Samaria. Filippo, l'evangelista, discese nella Samaria e predicò loro Cristo. Le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Quando tutto crolla, quando tutto cade, cosa dobbiamo fare? Chiuderci? Impaurirci? Spaventarci? Avere paura? No, il Signore sta attuando un piano. È sempre l'attuazione di un suo piano, qualsiasi contesto, qualsiasi situazione. E lo vediamo chiaramente in questo capitolo. È meraviglioso l'inizio. Or Saulo approvava la sua uccisione, un'uccisione tremenda. Il capitolo prima, il capitolo 7, è proprio un'uccisione che fa veramente venire le lacrime agli occhi, fa venire proprio da piangere. Un uomo così meraviglioso, una testimonianza così bella, un susseguirsi di versetto in versetto della gloria del Signore, queste persone digrignarono i denti e lo lapidarono. Parte dei piani di Gesù, senza se e senza ma. Alzare il volto, alzare lo sguardo al cielo, consapevoli che Gesù ha un piano. Versetto 4. Coloro dunque che furono dispersi andavano attorno annunziando la parola. Non è forse questo il piano di Gesù? Annunziando che cosa? La parola. Saulo devastava la chiesa, entrava di casa in casa, trascinava via uomini e donne. Ancora il Signore non lo aveva bloccato, siamo a un passo precedente, e ad opera di questo avviene una dispersione, Giudea, in Samaria, ad eccezione degli apostoli, proprio perché il Signore aveva un piano. E proprio dobbiamo riflettere come tante volte un vento sgradevole, un vento di sofferenza ha in realtà come effetto e conseguenza il fatto di portare lontano semi utili, di portare lontano persone che devono attuare un piano secondo la volontà del Signore. Ed è questo quello che sta avvenendo in questo momento. E il Signore Gesù, nella sua onnipotenza, nella sua sapienza, nel suo amore, sa proprio impiegare il maligno e il male per il conseguimento dei propri obiettivi. Il Signore ha sotto controllo ogni cosa. Il maligno, certamente sappiamo, gira a guisa di leone ruggente, ma il Signore Gesù ha sotto controllo ogni cosa. Il maligno è uno strumento nelle sue mani, lo vediamo chiaramente nel libro di Giobbe. Giobbe aveva davanti a sé un percorso che il Signore desidera far fare a Giobbe, ma prima doveva essere spogliato di tutto. Vediamo chiaramente come quando il maligno è alla presenza del Signore dice: Signore, hai visto il mio servo Giobbe? Glielo mette praticamente dietro, perché è come stuzzicare. Ma è il piano del Signore, è il piano del Signore. Chiaramente doveva essere spogliato di tutto affinché il rinnegamento di se stesso fosse pieno, completo, adempiuto. Il Signore dice chiaramente: chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Anche nel caso di Giobbe doveva avvenire un pieno e compiuto rinnegamento di se stesso per ricevere il centuplo dopo, come sappiamo, come vediamo alla fine, per ricevere il centuplo successivamente come dono da parte del Signore. Ed è meraviglioso riflettere su queste cose, perché sono l'esatto contrario di ciò che la mente umana naturalmente riflette e concepisce. Proprio i concetti di Dio sono l'esatto contrario, l'esatto opposto di ciò che il Signore ha in mente, di ciò che sono i piani del Signore, delle riflessioni, dei piani, dei progetti del Signore. Vanno sempre all'esatto contrario di quello che l'uomo pensa. Israele, proprio vediamo, qui è attaccato. Vediamo proprio che Israele ha scelto la strada opposta a quella della volontà del Signore. Ma il Signore in tutto questo ha un piano. Il piano è quello di portare il più lontano possibile semi utili, affinché la sua parola sia proclamata, affinché il suo nome sia glorificato, affinché la sua volontà sia adempiuta. Coloro dunque che furono dispersi andavano intorno annunziando la parola. Si stava attuando chiaramente il piano di Gesù. Filippo discese, vediamo, nella città di Samaria e predicò loro Cristo. E le folle con una sola mente prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Gli spiriti immondi infatti uscivano da molti indemoniati, gridando ad alta voce, e molti paralitici e zoppi erano guariti, e vi fu grande gioia in quella città. A volte, questo mi fa riflettere veramente tanto su un aspetto, a volte veramente pensiamo come il Signore debba servirsi di grandi organizzazioni, di grandi eventi, di grandi cose. Una persona, una, Filippo, discese nella città. Tante persone disperse, tanti singoli. A volte è capitato di vedere dei video dove delle persone proprio da sole girano gridando il nome del Signore, chiaramente attirando stupore, insomma, anche dei presenti, ma laddove c'è lo spirito, una sola persona in grado di far uscire gli spiriti immondi, guarendo paralitici e zoppi. E di conseguenza vi fu grande gioia in quella città. Ed è meraviglioso proprio come il Signore utilizza colui che ha pochi mezzi. Il Signore vuole veramente che noi rinneghiamo noi stessi. Io rifletto spesso su questo concetto proprio del rinnegamento, perché è la conseguenza del ravvedimento. A volte riflettiamo, dobbiamo ravvederci, sì, ma il ravvedimento ha come conseguenza pratica il rinnegamento, cioè lo spogliarci di tutto ciò che sono le nostre qualità, le nostre naturali inclinazioni, quello che noi pensiamo che sia meglio fare. Perché il Signore è forte nella debolezza dell'uomo, non è forte nella forza umana, è forte nella debolezza. Pensiamo a Davide, un piccolo giovinetto davanti a Golia, no? Viene in mente il figlio del fratello Luca, che spesso ci ricorda Davide e Golia nelle riunioni del martedì. Quello è un esempio chiaro di quello che vuole il Signore, di cosa il Signore vuole utilizzare, un giovanetto davanti a un gigante. Poteva forse gloriarsi il giovanetto davanti al gigante? Aveva forse una forza muscolare davanti al gigante Golia? Così Filippo, da solo, discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. Aveva forse una dote particolare questo fratello Filippo? Cristo in noi, speranza di gloria. Non le grandi organizzazioni, i grandi eventi. A volte vediamo attraverso questi terribili strumenti multimediali che abbiamo oggi, vediamo la parola proclamata in contesti, in eventi, con luci stroboscopiche, con musiche artefatte, ma non è quello che il Signore va annunziando nella sua parola. Il Signore utilizza strumenti deboli, strumenti deboli. Se laddove non sono deboli e il Signore li vuole utilizzare, li indebolisce prima e poi li utilizza. Pensiamo a Saulo, che era forte, no? È stato bloccato sulla via di Damasco, reso cieco, spogliato di tutto, e poi dopo ha iniziato a servire. E così Giobbe, pensiamo, spogliato di tutto. La stessa cosa viene chiesta al giovane ricco. Una sola cosa ti manca. Va, vendi tutto quello che hai. Attenzione, lì il Signore non nega al giovane ricco che non onori i comandamenti. Certamente dice, io rispetto tutto. Sì, molto bene, ok. Il Signore lo guardò, lo amò. Una sola cosa ti manca. Va, liberati di tutta la tua zavorra. Renditi debole, ti voglio debole. Poi posso iniziare ad utilizzarti. Il giovane ricco si volta e se ne va. Poi non sappiamo gli sviluppi, non sono questo oggetto delle riflessioni di questa sera, ma il messaggio è molto chiaro. Il messaggio è molto chiaro. Il Signore prende forza nella debolezza. Il Signore ci vuole proprio deboli, perché quando siamo deboli siamo malleabili nelle sue mani, allora lui può lavorare. Perché se siamo forti, allora lui non può lavorare. Abbiamo noi la nostra forza, allora il Signore dice, vabbè, sei forte tu, allora vado a cercare chi è debole. È meraviglioso proprio. E si vede chiaramente come è attuato chiaramente il piano del Signore. Il Signore cercava persone deboli affinché potessero essere nelle sue mani utilizzate. La conseguenza qual è? Versetto 8. Vi fu grande gioia in quella città. Vi fu grande gioia in quella città. È meraviglioso proprio. Il Signore è forte nella debolezza. Vediamo anche come il Signore utilizza il maligno proprio con lo scopo di portare avanti i suoi propositi di benedizione e di salvezza. Questo chiaramente il maligno non lo sa. Lui ha ben altro in mente, vuole distruggere. Ma il risultato però sarà un altro. Il risultato è sotto il controllo del Signore. Il maligno vuole girare, gira a guisa di loro urgente, cercando chi possa sbranare, divorare, gira per distruggere. Ma i piani del Signore, che prevedono l'utilizzo del maligno stesso, avranno poi tutt'altra fine, tutt'altro obiettivo, tutt'altro scopo. Porterà e avrà l'obiettivo di portare benedizione e salvezza. E pensiamo anche al fatto che benché fosse Satana a riempire il cuore di Giuda Iscariota e a distigare i capi dei giudei contro Gesù, il tradimento, la condanna, l'uccisione di Gesù avvennero e fu adempiuta la volontà di Dio. Atti capitolo 2 versetto 23, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Leggiamo ora il Salmo 76. Salmo 76. In Giuda Dio è ben conosciuto, il suo nome è grande in Israele, il suo tabernacolo è in Salem e la sua dimora in Sion. Qui egli ha spezzato i dardi infuocati dell'arco, lo scudo, la spada e tutti gli strumenti di guerra. Tu appari glorioso e potente sui monti di preda. I valorosi sono stati spogliati, sono stati presi dal sonno e nessuno di quegli uomini prodi ha potuto far uso delle sue mani. Al tuo rimprovero, o Dio di Giacobbe, carri e cavalli rimasero storditi. Tu, proprio tu, devi essere temuto. E chi può resistere davanti a te quando ti adiri? Tu hai fatto udire il giudizio dal cielo. La terra fu impaurita e tacque. Quando Dio si levò per fare giudizio, per liberare tutti i bisognosi della terra, anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode e ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira. Fate voti all'Eterno, al Dio vostro, e adempiteli. Tutti quelli che stanno attorno a Lui portino doni al tremendo. Egli tronca lo spirito dei principi, egli è tremendo con i re della terra. Amen. Cosa abbiamo letto qui in questo versetto 10? Rileggiamo il versetto 10. Anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode e ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira. Ma che meraviglia! E tutto questo come è scritto in Atti capitolo 2 versetto 23, secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio. Fratelli, questa riflessione veramente deve farci riflettere e dare veramente una grande pace, una grande sicurezza al nostro cuore. Perché quando anche vedessimo le colonne del mondo cadere, ogni cosa è sotto il suo controllo. Anche, è scritto, l'ira degli uomini ritornerà a tua lode. Anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode. Fratelli, ogni cosa ritorna per la lode di Dio, ogni cosa è per la sua gloria. E dobbiamo proprio riflettere su questo aspetto, perché dimorare alla presenza del Signore senza stare proprio sulle ginocchia del cuore, dimorando in una completa e compunta lode proprio per la sua gloria, glorificando Lui, lodando Lui del continuo, queste sono riflessioni, fratelli, che ho fatto per me, perché mi hanno particolarmente compunto e mi rendo conto tante volte di essere concentrato, di scadere, di cadere, di guardare gli eventi, le situazioni, di non vedere via di uscita in tanti contesti, in tante situazioni, di dubitare. Quando dubitiamo, fratelli, stiamo dicendo al Signore che Egli non è perfetto, che Egli non sta operando, che la situazione è fuori dal suo controllo. Non dobbiamo dubitare. Certamente, come abbiamo letto qui nel capitolo di Atti che abbiamo appena letto, le situazioni possono essere dure, difficili. Vediamo chiaramente come la parola di Dio proclamata, i discepoli e gli apostoli erano chiaramente sotto persecuzione. Stefano era appena stato ucciso. Le situazioni, i contesti possono anche essere duri. Vediamo che il popolo di Israele in questo periodo è chiaramente attaccato, viene detto a più riprese che non vogliono arrogargli il diritto di poter avere una nazione, viene chiaramente detto da chi ha attaccato Israele, che non vuole che Israele abbia una nazione. Ma il Signore ha un piano, ha sempre un piano, e il piano è per la sua gloria. Noi siamo chiamati chiaramente per adempiere i suoi piani a rinnegare noi stessi, esattamente come Gesù chiese al giovane ricco di rinnegare se stesso per poter seguire, per poter farsi carico della sua croce. Così è avvenuto anche con Saulo, come abbiamo letto, torniamo al capitolo di Atti, vediamo proprio che Saulo perseguitava, girava e attaccava, approvava l'uccisione di Stefano, e versetto 3 è scritto: Saulo devastava la chiesa, entrando di casa in casa, trascinava via uomini e donne e li metteva in prigione. Questo era il Saulo uomo, questo siamo noi, questo è l'uomo, un devastatore, questo sono io, questo siamo noi, dei devastatori, di noi stessi prima di tutto, perché Saulo, compiendo questo, certamente faceva del male a se stesso in primis e poi di conseguenza anche alla Chiesa. Ma il Signore aveva un piano con lui. Spostiamoci ora in Seconda Corinzi, al capitolo 12, leggiamo dal versetto 7 al versetto 10. Seconda Corinzi, capitolo 12, dal versetto 7 al versetto 10. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Qui abbiamo una riflessione di Saulo, Paolo, già fermato sulla via di Damasco, rinnovato, figlio di Dio, che chiaramente dice che nella debolezza il Signore si gloria. Veramente è importante proprio questo, che proprio perché l'Apostolo Paolo si rende conto che la potenza di Gesù, la gloria di Gesù, è resa perfetta nella debolezza. Perciò, è scritto, molto volentieri mi glorierò piuttosto nelle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Fratelli, questo è importante, proprio questo insegnamento dell'Apostolo Paolo è importante, perché Noi naturalmente abbiamo la naturale inclinazione ad insuperbirci. L'uomo naturale è naturale. Sono riflessioni che ho fatto su di me. Naturalmente vengo da tre situazioni di malattia consecutive, proprio dove il Signore mi ha bastonato e mi ha detto chiaramente: quante volte mi ringrazi perché ti mantengo in buona salute? Perché ti mantengo in buona salute? E mi sono ritrovato prostrato a letto, cioè in più. La prima volta ho avuto uno stato influenzale più debole, mi sono ristabilito abbastanza velocemente, la seconda volta era un Covid, è stato un po' più lungo. Quest'ultima volta, devo dire, è passato veramente 3 giornate che non mi spostavo dal letto, perché avevo il corpo pesante, non riuscivo a spostarmi. Il Signore proprio mi ha fatto riflettere in particolare su questi versetti della seconda epistola di Corinzi, proprio perché l'Apostolo Paolo chiaramente, lo vediamo, abbiamo letto prima nel libro degli Atti, nel capitolo 8, era chiaramente superbo, aveva l'uomo naturale, era superbo, lui attaccava la Chiesa, aggrediva, poi il Signore lo ferma, lo blocca, lo vuole utilizzare come strumento, lo porta a rinnegare completamente e compiutamente se stesso per poterlo utilizzare. E anche mentre cammina, vediamo proprio come l'Apostolo Paolo a più riprese conferma chiaramente di avere completamente, compiutamente bisogno di Gesù e di avere proprio bisogno di andare davanti a Lui consapevole che la grazia di Gesù è resa perfetta nella debolezza umana. Così avviene, come dicevamo prima, anche in Giobbe. Giobbe viene spogliato di tutto. Poteva forse iniziare a lavorare Gesù con Giobbe lasciandogli tutti i suoi beni, lasciandogli tutte le sue... No, toglie tutto. Giovane ricco uguale. Gesù mandando Giona a... Chiaramente Giona si sposta e va a Tarsis, ma volendolo mandare a Ninive, chiaramente voleva renderlo debole, voleva portarlo in un posto dove chiaramente sarebbe stato chiaramente attaccato. Ma questo è naturale, il Signore proprio ci vuole portare in situazioni e in contesti affinché siamo deboli davanti a Lui. Io l'ho proprio riflettuto in questa giornata in cui allettato proprio, ho potuto riflettere sulla mia condizione, sulla mia situazione. Il Signore chiaramente mi ha fatto riflettere su questo aspetto. La mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò, ci dice l'Apostolo Paolo, io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle distrette per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Forte in Lui, forte in Gesù. Andiamo avanti, leggiamo questa seconda Corinzi, al versetto 11, sono diventato insensato vantandomi. Voi mi ci avete costretto, poiché avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono stato per nulla inferiore ai sommi apostoli, benché io non sia niente. Fratelli, è importante veramente che andiamo davanti al Signore consapevoli di essere deboli, di non avere nessuna dote naturale davanti a Lui, privi di tutto. È proprio stata la riflessione portante di questi giorni a letto, a casa, in malattia, e me la partecipo per quello che sono i brani che il Signore ha posto sul mio cuore. Torniamo al capitolo degli Atti, Atti capitolo 8. Vediamo proprio come successivamente avviene questa, chiamiamola, conversione, questa ammissione di fede di Simon Mago. E vediamo che Simon Mago credette, ma aveva un grosso problema. Simon Mago compieva, come abbiamo letto, delle magie, no? Adempiva degli atti e le persone credevano nei suoi inganni. E vedendo Filippo che compiva questi miracoli, andò dietro a Filippo e credette anche lui, come è scritto. Ma chiaramente vediamo proprio in questo capitolo come non vi fu un ravvedimento. Giovanni Battista cosa ci dice chiaramente? Razza di vipere, fate almeno frutti degni di ravvedimento. E vediamo proprio il susseguirsi nel capitolo gli sviluppi della situazione di questo Simon Mago, che chiaramente segue una strada molto volta proprio a cercare di utilizzare la fede per praticare dei segni più potenti di quelli che adempiva prima, in un certo qual modo. E chiede proprio anche lui, chiede anche lui di poter avere lo spirito e in maniera proprio così mendace proprio vuole pagare affinché possa avere anche lui questo dono. E chiaramente Pietro dice: vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Tu non hai parte né sorte alcuna in questa cosa, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. Vediamo poi successivamente, dice: Simone rispondendo disse: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Ma qual è il problema di Simon Mago? Mentre riflettevo su Simon Mago, pensavo quante volte durante le evangelizzazioni in centro o al parco è capitato, mentre il fratello predicava la parola, di vedere delle persone che passano e dicono: io credo, e poi passano oltre e vanno. Se credi, vieni a lodare il Signore, vieni a glorificarlo, ma questo è possibile solo se avviene un vero, reale ravvedimento che poi dà seguito al rinnegamento. Questo è fondamentale, lo vediamo molto chiaramente negli esempi che abbiamo citato prima. E fratelli, questo deve avvenire quotidianamente affinché non cadiamo, perché questo esempio che abbiamo letto nella parola è importante, proprio dobbiamo farne tesoro, perché tante volte i nostri vani ragionamenti, le nostre riflessioni, che sono umanamente sembrano apparentemente umanamente corretti, a volte non hanno nulla a che spartire con la volontà del Signore, con i suoi piani e i suoi progetti. E vediamo proprio chiaramente che Simon Mago esce proprio fuori allo scoperto nel momento in cui pone del denaro per pagare, vuole pagare per ricevere un dono. Questo è drammatico e evidenzia chiaramente la situazione drammatica, fiere d'amarezza, cuore non dritto, legami di iniquità. Ravvediti, gli dice l'apostolo Pietro, dunque da questa tua malvagità e prega Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore. Certamente il Signore è lì pronto a perdonare, ma vuole vedere un ravvedimento e un rinnegamento. Vuole vederlo chiaramente, il rinnegamento di se stesso, affinché egli possa crescere. Cosa ci dice la parola? Bisogna che l'uomo diminuisca per far crescere il Signore. L'uomo deve veramente rinnegare se stesso per poter far crescere lo Spirito di Dio nel proprio cuore. E questo è fondamentale. E ciò di cui aveva bisogno questo Simon Mago è chiaramente un completo ravvedimento, dando seguito a un rinnegamento di se stesso, perché vediamo proprio che il passato di Simon Mago era proprio volto a atti di stregoneria, atti di magia, quindi certamente doveva allontanarsi da questo tipo di situazioni, di contesti, proprio per attraversare proprio un percorso di rinnegamento. Questo è fondamentale, di vivere proprio un completo rinnegamento, perché altrimenti si ritorna nel peccato da dove si è venuti. Poco conta, lui dichiara di credere, ma è certamente in una situazione molto delicata, molto non completa, non vi è un ravvedimento reale, non vi è un rinnegamento. Però vediamo che nel versetto 24 Simone rispondendo disse: pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada. Questo certamente è una preghiera giusta, chiede una preghiera di intercessione per se stesso, ma non sappiamo poi gli sviluppi di Simon Mago, ma questo lo sa il Signore. Però certamente vediamo che i discepoli, dopo aver testimoniato e annunziato la parola del Signore, ritornarono a Gerusalemme dopo aver evangelizzato molti villaggi dei Samaritani. adempiendo la volontà del Signore, che chiaramente porta i discepoli a continuare l'opera di evangelizzazione secondo la sua volontà. Niente, io mi fermo qui per questa sera, ringrazio il Signore per queste riflessioni che ha posto sul mio cuore, per la sua gloria. Amen.